And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
My belly. Oh, baby. My belly.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Boom, 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 baby. My belly. Vedi che bello.
Ho chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno 2.
Buongiorno, buongiorno a tutti, Radio Popolare, rieccoci qua anche oggi, finisce la settimana e si va tutti a
fare una gita di piacere.
No, Alone, si va a lavorare perché ancora? Domani io e te saremo a fare delle interviste.
Tutto il giorno ancora e ancora.
Sì, saremo nel Giambellino io e Alone, domani se ci volete... visitare, girate per il Giambellino alla ricerca di due leggende viventi e sì, ci troverete lì insomma.
Sotto le nostre didascalie con scritto leggenda vivente
e sì, il jingle che ci segue,
a volte ci precede anche. Saremo a fare interviste per Voglia di Laura e anche forse delle interviste estemporanee sulla miseria.
Sì, esattamente. Sulla falsa riga del MIA, del nuovo reddito di cittadinanza e soprattutto delle spiegazioni che l'hanno accompagnato, sì, che continuano, lo abbiamo citato anche ieri, a parlare del povero, di questo essere...
Questo archetipo, sì.
Sì.
Il povero deve adempiere a tutte le sue prerogative, deve fare i passaggi burocratici, altrimenti non si becca il MIA. Cosa vuol dire MIA?
Scazzo, prima l'avevo visto. Ta attivo. Ti stai togliendo il salame dai denti.
Sono ancora pieno di salame da ieri, tra l'altro. Sì.
E allora, il povero, quali sono le caratteristiche salienti del povero?
Ma allora, il povero non ha gusto, si veste male,
Sì. non ha voglia di fare delle robe perché insomma se no non avrebbe mica bisogno del MIA.
No, cos'è che vuol dire MIA?
Che lo so.
Automatico?
Una roba così, MIA. E poi il povero è soprattutto brutto, perché il povero si sa che... è brutto ed è single in quanto brutto.
È single, esatto, non lo vuole nessuno, non la vuole nessuno, è una zitellaccia o un marellone.
Sì,
ok. Esatto.
Misura di inclusione attiva.
Oh, ok.
E quindi voglio dire, perché la comunità deve sobbarcarsi il sostentamento di uno brutto, sì, che si veste male?
Sì, che non ha voglia di fare un
niente,
cazzo, sì.
Single, in quanto non perché di scelta, ma perché è brutto.
Perché nessuno lo vuole, schifato da tutti.
Magari tombolone.
Probabilmente tombolone perché si nutre di
patate,
cose facili da comprare nei fast food. E anche probabilmente dedito o dedita a delle dipendenze.
Dipendenze, sì. Da
a junk food, a cose di questo tipo.
Fette di salame, cose
sì,
così.
Sì,
no?
Sì.
E quindi, caro povero, che noi amiamo definirti miserabile e pezzente, è finita la pacchia.
È finita, la pacchia è finita. Ci sono però, abbiamo scoperto che ci sono dei tentativi di aggirare la fine della pacchia.
Cioè?
E cioè, unire le forze tra poveri. Magari tra coppie di poveri.
Stai parlando di comunismo, di proletariato?
No, di matrimoni di convenienza.
Ah, attenzione. Sì. Ma a sto punto mi verrebbe fuori una genia di poveri, se due poveri si...
Ma metti che due poveri si mettono insieme e riescono a creare un reddito leggermente superiore a quello della povertà, perché non mangiano e non consumano per due. Ma magari ottimizzano. È difficile che dei poveri abbiano le capacità per ottimizzare, sì, sì. Molto difficile. Però magari ce la fanno.
E a quel punto, se il povero sposa o la povera sposa un altro povero o povera, ovviamente eterodiretti, eterosessuali, perché deve essere così la famiglia tradizionale del povero, si può sperare, insomma, di incorrere in un mia familiare, ma è meglio se fai tanti figli.
A quel punto li fai e torni nella più classica accezione del povero, della miseria vera, con 8-9 figli da campare che poi si mandano in miniera per come dire, alimentare il sano e mai troppo ringraziato sistema capitalistico.
Però tu mi insegni che a questo punto è un pesce che si mangia la coda, no, cos'è? Un serpente, un cane che si mangia la coda. Perché i fascismi danno il là ai poveri per fare proletariato, e una volta che c'è proletariato c'è rivoluzione. Quindi
forse sì.
I corsi e ricorsi storici di gramsciana memoria.
potrebbe succedere questo, non lo so, secondo me ci stiamo addentrando in come dire, previsioni sociologiche, troppo... anche storiche, un po' troppo... fuori dalla nostra portata. Stefano via Telegram ci dice che loro poveri sono anche onanisti.
Sì, lo immaginavo. non parlo per esperienza diretta di povertà e di onanismo.
Mentre la nonna di un amico di Giusto diceva brut senza murusa e mai montà in treno.
Che è un po'... che è un po' la, tutto sommato, la definizione che è uscita dalla riunione del governo di ieri.
Esattamente quella.
Vabbè.
Quindi deve montare in treno e andare a chiedere il Mia, quel piscinin brut e senza murusa.
Vabbè, e che argomenti tristi, che argomenti pesati, ma abbiamo anche una bella sorpresa per voi oggi, perché... abbiamo...
Però è una cosa un po' particolare oggi.
Sì. Vogliamo spiegare?
Già subito, prima. Non andiamo dopo il jingle senza pubblicità?
Hai ragione, andiamo dopo il jingle senza pubblicità.
Comunque, diciamo che il titolo potrebbe essere Gonzalo e Juan Latifondi incontrano ChatGPT.
Sì, o Anonymous.
Anonymous?
Non lo so, Anonymous è esperto di ChatGPT.
Ma non c'è Anonymous non in c'è queste Anonymous, prove che abbiamo fatto.
Però no? Magari era dietro il terminale. Vabbè, sì, il numero è sempre quello, 331-6214-013, se volete scriverci. E intanto ci... un'importante segnalazione, Alone.
Da dove arriva?
Sulla Diamond Edition.
Vai, ce l'hai tu.
Allora, sì, allora...
La leggi?
Sì, perché sennò mi dimentico. Beatrice, la nostra impaginatrice, ha reimpaginato il libro che è diventato di 80 pagine... E ce l'ha mandato, 80.
Scritte con dei caratteri
molto
eleganti.
Molto grossi.
Molto grossi, ok.
Poi è partita l'operazione di laminazione della lastra per portarla a spessore. Trovate tutte le foto sulla nostra pagina
Stiamo
Facebook.
Parlando di lastra d'argento,
sì.
Non un materiale qualunque.
Esatto, quindi sia la parte intellettiva che manuale è partita per la Diamond Edition di 28 Sfocatori Maron. E... attenzione, Ciano Sprint, la nostra fotocopisteria, ci ha detto che hanno delle carte speciali pregiate per stampare.
Di grammatura importante. E quindi, tutto è quasi al posto giusto.
Quasi tutto al posto giusto. Il render della copertina è stato fatto dall'artista del Quebec.
Sì.
Insomma, tutto sta andando come dovrebbe andare. Vi ricordiamo che la Diamond Edition a un certo punto sarà visibile a tutti, sì, ma acquistabile solo attraverso un'asta.
Attraverso un'asta, che di fatto è un'asta per una immensa tessera che avrà come premio la Diamond Edition.
E che probabilmente si svolgerà verso la fine di giugno.
Sì. Ah, immensa tessera o abbonamento. Fermi tutti, perché se uno volesse fare l'abbonamento, meglio ancora. Sì. Meglio ancora.
Diciamo che questa avrà un valore solo di materiali almeno di una novantina di euro, cento.
Di un cento, di soli materiali, sì.
Perché ci sarà dell'argento, ci sarà del cuoio, ci saranno
dei diamanti,
28 diamanti.
E poi c'è la manualità dei nostri artigiani.
Sì. Che però
è gratuita, è regalata a noi. Sì. Certo, noi ce la intaschiamo molto volentieri.
Sì. Magari gli offriamo una cena.
Magari.
Cosa?
Ah, sai cos'è?
Dipende molto.
Mi hanno detto che domani c'è, apre una pizzeria.
Sì.
E regalano delle fette di pizza. Noi non glielo diciamo.
Li invitiamo. Va bene.
Vedranno una grande coda, ma gli diciamo no, perché è molto rinomata.
E vi diamo appuntamento tra poco. Dopo il jingle sarà con noi una persona che ci introdurrà al Giambellino, dove domani saremo grandi protagonisti. E vi ricordiamo anche che il 15 marzo saremo a presentare il nostro libro al Differenza Social Pub di Inzago. Prenotatevi, che sì, è meglio.
Potete far parte del fiume di prenotazioni che stanno arrivando.
Differenza Social Pub.
info@ladifferenzasocialpub.it.
State ascoltando Radio Popolare.
Smiling now.
Allora, lo dicevamo prima, domani saremo nel Giambellino, dove saremo sicuramente accolti come dei re, delle leggende viventi. Ci muoveremo con le nostre corone acquistate online per le strade
di pura plastica, che poi ci premureremo di buttare in mare per creare una nuova isola di plastica, ma regale. Un'isola molto molto, come dire, esclusiva,
dove manderemo poi il nostro pensionato d'oro Antonio a svernare. Allora, diciamo, il Giambellino, insomma, ci avviciniamo a questo quartiere tanto e molto abbiamo parlato di gentrificazione
da quando qualcuno è andato ad abitarci
nella gentrificazione insomma, l'abbiamo affrontata da vari punti di vista. Uno, ovviamente, dalla parte dell'archetipo del povero, quello disegnato dal governo Meloni e di cui parlavamo prima, e dall'altro lato invece dal punto di vista del lucro più smodato, più devastante, che noi ovviamente invidiamo perché non siamo in grado di mettere in pratica. Il lucro di chi acquista appartamenti, li mette su Airbnb, non ci abita, espelle il povero, l'archetipo del povero dai quartieri gentrificati, e intanto le municipalità, i comuni aggiustano delle cose, però magari senza badare troppo al consenso dal basso, alle idee che arrivano direttamente dai quartieri.
Sembravi, sai che hai fatto una domanda lunga come quella che fanno i giornalisti?
Ma non è una domanda.
Ma era, se ne frega di quello che pensi tu. Abbiamo un ospite che ci può dire tutto questo.
Un'autocelebrazione. Diamo il benvenuto a Federica Verona, architetto urbanista, e fa parte di Super, Consorzio Cooperative Lavoratori. Super, che è di cui abbiamo parlato tanto anche a Radio Popolare, il Festival delle Periferie. Buongiorno Federica.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Come stai?
Bene, bene, voi come state?
Bene. Senti, ma tu abiti in una grande villa patrizia al Giambellino?
No, abito in una grande villa patrizia dall'altra parte della città.
La città, quindi è una zona che non ha bisogno di essere gentrificata perché nasce già abbiente, insomma.
Però stiamo gentrificando un po' tutto adesso, perché...
Anch'io abito in una zona...
Aiuto.
Patrizia, ci senti? Patrizia, ci sei? Sì, Patrizia. Federica, ci sei?
Ecco, mi sentite?
Adesso sì.
No, dicevo che io abito in una zona che si sta gentrificando un po' come Giambellino, perché è d'Ergano, quindi
A posto.
E quindi tra un po' ambirò anch'io ad avere una villa patrizia, perché le case si rivalutano con una velocità incredibile, quindi anch'io tra un po', veramente, abitando ad Ergano, aspettando, avrò anch'io una villa patrizia.
Senti, a Milano si sta gentrificando tutto, perché in effetti è così. Diciamo che ampie zone della città si sono già gentrificate. Mi viene in mente l'isola, che fino a mica tanti anni fa era un posto
dove esondava il Seveso e bisognava andare in giro in canotto. Sì,
ma anche un posto storicamente legato alla malavita, i bar della mare, eccetera. Adesso è luogo di boschi verticali, piazze possedute dall'Arabia Saudita e luoghi di questo genere. In modo più lento e magari meno visibile ci sono altri posti, tra cui appunto il Giambellino, che si sta un po' gentrificando, tra metropolitana, palazzi nuovi che stanno sorgendo anche abbastanza in fretta in molte parti del Giambellino, palazzi che vanno via ad alcune migliaia di euro, 3, 4, anche 5.000 euro al metro, e intorno un quartiere fatto di case popolari dove piano piano chi ci abita anche lì, insomma, fa sempre più fatica a stare in un quartiere dai prezzi, anche banalmente, di tutto ciò che c'è da fare, dalla spesa in giù, sempre più alti. Com'è la situazione? Raccontaci tu.
Beh, la situazione non è semplice. È chiaro che Milano ha vissuto in questi anni, sta vivendo una grande trasformazione, che è anche naturale, perché è la città che attrae, no, capitali, e quindi è inevitabile che in qualche modo si trasformi. E questo è anche giusto. Io non credo che sia sbagliato immaginare che una città si possa migliorare, migliorare alcune sue parti. È chiaro che però questa grande trasformazione fa i conti con una, diciamo, con le diseguaglianze sociali, no? Noi veniamo da un lungo periodo di pandemia che adesso ci stiamo quasi dimenticando, poi è arrivata la guerra, insomma ci sono stati dei cambiamenti anche, no, al di sopra di noi, che in qualche modo hanno determinato, diciamo, un maggior rischio di polarizzazione e anche di maggiore povertà, e quindi Milano si trova in una dimensione, noi con Supero diciamo sempre, no? Abbiamo fatto una lettera collettiva aperta a tutte le associazioni, le realtà con cui collaboriamo da tanti anni, e dicevamo che Milano proprio corre a due velocità, da un lato chi corre per raggiungere o per fare carriera, dall'altro per raggiungere i profitti, dall'altro c'è chi corre per invece avere uno stipendio o cercare di pagarsi un affitto o di portarsi a casa la pagnotta, no? E quindi c'è questo grande divario che si concretizza anche ovviamente in parti di città come quella di Giambellino, dove arriverà una grande trasformazione proprio urbanistica, perché sta arrivando la metropolitana, ci sarà la nuova biblioteca di quartiere, ci sarà un parco lineare, ci saranno insomma anche molti investimenti che vorranno anche riqualificare la parte delle case popolari, ma quelle case popolari che sono in attesa di demolizione lo sono davvero da tanto tempo, e comitati, reti, associazioni che in qualche modo hanno gridato, no, l'allarme da tanti anni, hanno anche provato a costruire dei tavoli su cui immaginare e fare delle riflessioni, sono rimaste purtroppo un po' inascoltate. Quindi il rischio è che da un lato ci si trovi in via Savona con le case che costano 6.000 euro al metro quadro, e poco distante con le case popolari, che gli abitanti delle case popolari che da un lato non sanno se il loro immobile verrà demolito e quando, e dall'altra parte ovviamente subiscono i costi della vita che si alzano, perché diventa poi così difficile anche andare a fare la spesa. Quindi questa è un po' la situazione in una città dove ovviamente il tema della casa, è inutile dirlo, è diventato proprio un po' un tema di prodotto finanziario, no? Quindi tanti investimenti, sì. E questo chiaramente indebolisce le fasce più deboli, come sempre.
C'è un dato che è emerso adesso, si è parlato spesso negli ultimi giorni del costo degli affitti incredibile di Milano, e vabbè anche delle case, ma degli affitti in particolare. E un dato che è emerso è, come dire, un dato che forse prescinde un pochino dalle questioni di classe o di abbienza o povertà, è un dato più demografico, e cioè il fatto che il mercato degli affitti è completamente impazzito, comunque pieno, ed è a dei prezzi della Madonna, perché a Milano ci sono un casino di single, cioè che quindi riempiono le case, banalmente. Se fossero due persone a stare insieme ci sarebbe una casa libera, e invece ci sono tantissimi single, proprio perché per la caratteristica della città attira giovani da tutta Italia, ci sono opportunità di lavoro che in altre parti non ci sono, e quindi anche chi non ha ancora una famiglia o non la, se la vuole fare, arriva qua. Ma quindi la soluzione qual è? Mettiamo su una agenzia matrimoniale? Potrebbe
te l'ha
funzionare?
Data la Meloni ieri la soluzione, più coppie,
potrebbe essere un'idea,
sì. E quindi si liberano le case e si abbassano i costi.
Sì, oppure delle comuni.
Le comuni!
Tutti insieme nelle
delle
case.
Comuni poliamorose, come vuole fare il mio collega
anche.
Disma.
Sì.
Potrebbe funzionare. È vero, no, questa cosa dei single è vera, che incide in maniera vera sui prezzi delle case?
Ma io ammetto che quel dato non l'ho visto e non l'ho letto. Di sicuro c'è un tema di sicuramente di difficoltà per le persone che vivono da sole nel poter trovare una casa ad un costo, come dire, equilibrato a quanto guadagnano. Io credo che più che altro sia un tema proprio di politiche, no, sull'affitto. La politica si è dimenticata da molto tempo il tema dell'abitare, e il tema dell'abitare è correlato al lavoro, no? Per cui è chiaro che è importante continuare ad immaginare che bisognerebbe, no, riuscire a calmierare, no, gli affitti in base al guadagno, no, di ognuno. Questa è una politica che sarebbe interessante fare, come sarebbe interessante un po' riflettere sul tema della rendita fondiaria, su quanto rendono, no, poi anche gli appartamenti in affitto dei privati in particolare, ma anche di società come Airbnb e simili. Quindi io credo sia proprio un discorso che deve toccare un po' in generale un tema di politico, ma poi a ricaduta di politiche che poi vanno a redistribuire in modo più equo il mercato degli immobili, anche a chi non si può permettere la Villa Patrizia, la Magione Patrizia, come ci dicevamo all'inizio della conversazione.
Ma il rischio c'è che per una nostra città si faccia la fine di San Francisco, dove chi fa dei lavori che come dire hanno degli stipendi non troppo elevati non può più vivere in città, deve andare a vivere talmente lontano che poi non riesce ad arrivare in città, e quindi di fatto crea proprio una mancanza di personale per certi tipi di lavoro, creando una specie di circolo vizioso terribile.
Certo, sicuramente questo è un rischio, è il rischio delle grandi città, no? Quando diventano sempre più grandi città poi espellono sempre di più. San Francisco ha anche un tema di homelessness, come ce l'ha New York adesso, e quindi di gente che appunto non può permettersi un appartamento e vive in macchina. Tra l'altro Milano, mi viene da dire, su questo ha delle ottime politiche sociali, però non ci sono ad esempio progetti di housing first, no? di accoglienza proprio anche per le famiglie che anche temporaneamente rischiano di perdere la casa e di perdere, perché magari uno di loro perde il lavoro. Di sicuro su Milano un tema interessante che sarebbe bello, no, poter approfondire in maniera concreta è quello del ruolo futuro della città metropolitana, ovvero come immaginare l'espansione in qualche modo di Milano, ma non con la logica con cui si è costruita Milano, no? In cui arrivano gli investitori e fanno il bello cattivo tempo, magari con una logica invece di progettazione seria, no? Dove a quel punto i servizi vengono implementati, i trasporti, e quindi diciamo può diventare più facile andare a vivere a Corbetta e lavorare magari a Milano, perché la vita lì è più sostenibile, ma non è no? Triste o faticosa da
vivere. Ma c'è anche un problema di io ogni tanto vado a curiosare nei vari gruppi Facebook dei quartieri.
Ma pensavo in casa degli altri.
Casa degli altri d'estate, in agosto. Quando
è aperto. Ah, esatto. Col piede di porco.
Piede di porco. Poi, ma non rubo, vado solo a curiosare. Mi rotolo nel letto, sì. Faccio delle cose proprio erotiche.
Lavi i denti.
Sì. Mangio.
Fai lo skate nelle piscine vuote.
Esatto.
Quelle cose lì come a Los Angeles.
Esatto. No, vedo in questi gruppi che c'è anche molta cattiveria, cioè molta incazzatura che viene incanalata ovviamente sempre tra gruppi, cioè gli italiani contro i migranti, magari gli italiani originari del nord contro quelli originari del sud, quelli che hanno magari diritto invece a una casa popolare contro quelli che l'hanno occupata, in alcuni casi magari per necessità e non questioni di criminalità, eccetera. Insomma, c'è tanta cattiveria, ma forse è incazzatura che ovviamente deriva anche dal fatto di vivere in zone spesso anche che non stanno messe benissimo, in case lasciate andare da 20 anni, dall'ALER, eccetera. Cosa si può fare? Forse c'è un errore alla base, tipo Giambellino San Siro, dove sono state costruite invece di spargerle in giro nel tessuto sociale decine e decine di palazzi, tutti attaccati uno all'altro.
Ma guarda, da un lato rispetto alla rabbia, potere negativo dei social a parte, c'è anche un tema che va forse fatto emergere: non ci sono più i corpi intermedi, no? Io credo che oggi i corpi intermedi siano di più le reti, le associazioni, le attività territoriali che, come in Giambellino, no, molto spesso fanno emergere delle questioni politiche e le portano, no, in maniera giusta e attenta e combattiva. E quindi questo è un tema ovviamente importante, no? di rappresentanza. Dall'altra parte è proprio una questione, torniamo di nuovo alla politica, al ruolo della politica, no? nel poter riragionare anche una nuova dimensione di case popolari, perché poi se ci pensiamo, no? le case di San Siro, le case del Giambellino non sono state costruite per oggi, per le popolazioni di oggi, erano case che venivano assegnate ai lavoratori dell'industria che adesso a Milano non c'è più. E quindi oggi ci sono anche nuove tipologie di persone, no? Nuove tipologie di lavoratori, i lavori di oggi non sono quelli del dopoguerra, e chiaramente tutto questo andrebbe analizzato, studiato, e soprattutto anche in una dimensione di logica dell'attenzione all'errore, al fallimento, no? Si tende sempre molto poco a ragionare su quello che si è sbagliato, invece, no, più si fallisce, più poi si impara e si costruiscono metodi. Quindi forse anche questo, no? Sarebbe interessante andare a capire un po' che cosa non funziona, che cosa si è sbagliato per migliorare.
A proposito, ti faccio un'ultima domanda per quanto mi riguarda, poi ti lasciamo pranzare. E ci sono dei casi di studio in Europa, nel mondo, di città che sono riuscite a, diciamo, a migliorare bene i quartieri periferici? Cioè, per esempio, la metropolitana, è bello che arrivi la metropolitana, ma migliorare i quartieri periferici pur senza però attuare politiche che poi in qualche modo espellono dal quartiere stesso chi ha meno soldi?
Mi viene in mente il caso di Barcellona con Ada Colau, che tra l'altro viene anche da un movimento per la casa e quindi è sempre stata molto attenta a queste dinamiche, e quindi tutto il lavoro fatto ad esempio al Ravale. È chiaro che tutte queste trasformazioni un po' di dolore lo portano, non è sempre facile, non c'è una bacchetta magica in dolore, no? Anche perché ci immaginiamo che in alcuni di questi alloggi, nei contesti popolari, ci sono situazioni di grave anche di polveriere sociali, ma anche di spaccio, anche di questioni difficili da risolvere. Quindi però sicuramente guardare all'esempio di Barcellona o guardare all'esempio di Vienna, dove diciamo il pubblico ha un ruolo davvero molto molto importante sulla dimensione di rapporto con gli investitori e con i costruttori, che sono obbligati a costruire mantenendo parti di edilizia sociale, di edilizia convenzionata, in qualche modo equilibrando proprio anche se si costruisce il nuovo in maniera attenta a politiche poi dell'affitto che qui insomma un po' ancora non siamo lontani dall'avere, ecco.
Un'ultima domanda, adesso qui parlano invece gli speculatori spregevoli che albergano in noi. Dove andiamo a comprare prossima casa in un quartiere che diventerà bello remunerativo?
Non so, mi toglie un attimo impreparata.
Non ci hai pensato.
Non ci hai pensato.
Non dobbiamo avere solo persone buone come ospiti.
Poi lo dico. Poi partono gli investitori, ascoltano, vanno via a creare. Quindi
ci sentiamo via mail.
Mandami un WhatsApp.
Sì, mi mando un WhatsApp.
Va bene, così poi andiamo a rastrellare tutti i monolocali, che sono quelli che vanno via.
Per i single, così rimettete nel mercato.
Numerosi single, poi facciamo anche divorziare 14-15 persone e le piazziamo tutte nei nostri monolocali.
Allora,
un po' poche, però.
Partiamo da
sogni limitati.
Sì.
Va bene, Federica, ti ringraziamo.
A presto,
io ringrazio voi.
Grazie.
A presto.
Federica,
ciao.
Verona, architetto urbanista, super il Festival delle Periferie che trovate semplicemente cercandolo su internet. È Federica che ci ha dato, insomma, un'infarinatura, così domani quando andiamo al Giambellino ci facciamo belli con chi ci ospiterà per raccontare tutto.
Completamente, noi sapremo tutto e potete chiederci qualsiasi cosa, vi daremo delle risposte, preparate delle monetine perché dovrete infilarle nell'apposita feritoia per avere le risposte.
Quella lì, quella no, lì la feritoia dietro.
Abbiamo un piccolo, ma no, abbiamo, portiamo un salvadanaio, diciamo.
Va bene, allora ci arrivano delle domande che però non abbiamo visto e quindi non potremo farle alla nostra ospite. Intanto arriva anche un suggerimento per il comune.
Sì.
Il comune, dice Marcello, deve organizzare il proprio tra virgolette Airbnb autonomo e far fuori le imprese. Cioè il comune dovrebbe trattare le tasse coi proprietari e con ricavato finanziare un fondo abitazioni accessibili. Non è una brutta idea, eh?
No.
Cioè tipo che il comune si fa come si chiama? Hotel diffuso, albergo diffuso, come sì, esiste in alcune realtà più piccole.
Però deve chiedere il grano, non è che è gratis.
Certo, cioè, fa da organizzatore, da master plasters.
Chi è che lo potrebbe fare? Dici che c'è bisogno di una conciergerie.
Sì,
ci vuole
assessore alla concierge.
Cioè, ci vuole una specie di camerlengo.
Sì.
Io sarei pronto, eh. Voi facciamo in due.
Quanto dura ancora la giunta sala? Quando è che abbiamo votato?
Nel
2021, mi sembra.
Nel 21?
No.
Nel 21.
Nel 21. C'è ancora sì, qualche... Vabbè,
il 26, così. Sì, con le Olimpiadi, sì, sì.
Sì. Ci appropriamo dell'idea di Marcello e la usiamo come cavallo di battaglia alle prossime elezioni.
Sarebbe fantastico, sarebbe il metodo per uscire dalla miseria che ci contraddistingue. Noi ci riempiamo tanto la bocca di ricchezza, ma è solo quella, perché poi...
Il resto lo riempiamo di monetine nelle feritoie.
Più o meno, e poi ci riempiamo anche la bocca di fette di salame avanzate da ieri. Vedo i colleghi che stanno mangiando i quattro palmenti.
Bravo, mettiamo un brano che così andiamo anche noi. Tra poco c'è il GR di Popolare Network e poi torniamo con l'esperimento di Poveri ma Belli con ChatGPT e Snapchat.
Anche Snapchat.
Anche Snapchat. Ah, e poi abbiamo anche l'inviato speciale all'Ariston, al teatro Ariston.
Perché ci vuole creare la nicchia per dove nasconderci in vista del prossimo Sanremo.
Esatto. Yeah.
Don't you know we're talking about a revolution? Sounds whisper. Don't you know we're talking about a revolution? Sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds.
Ma belli, la seconda parte. Ah, è vero, c'è la sorpresa del venerdì. Ma che sorpresa sarà, Alone?
L'avevamo anticipata prima. Vai con la sigla?
Allora, aspetta, premessa per quelli che sono messi ora all'ascolto e che hanno perso la prima fantastica parte di trasmissione. Abbiamo fatto un esperimento, abbiamo inserito dei dati in chat CGP.
CGT?
Snatchpat.
Chat.
E abbiamo detto: facci un radiodramma di Piantagioni.
Sì, però mancando tutto lo storico,
gli abbiamo detto noi delle
detto
robe.
Tutto.
Gli abbiamo dato delle istruzioni. Vediamo. Dai. Proviamo a recitarvi in tempo reale quello che è uscito. Vado io? Chi è che va?
Inizia la musica di sottofondo che si abbassa gradualmente fino a spegnersi mentre si sente la voce narrante onnisciente.
Voce
narrante
onnisciente. Benvenuti a questa storia ambientata nella fazenda di Juan Latifondi, noto come il Commodoro. In questa fazenda vivono personaggi unici, tra cui Gonzalo, il suo servitore marxista, i loschi capibara e le pigre edoniste foche del lago Baikal. Esattamente. Oggi la routine della fazenda viene interrotta dall'improvvisa voglia del Commodoro di cimentarsi in qualcosa di nuovo.
Si sente il rumore di un cavallo che si avvicina, si sente poi la voce di Juan Latifondi.
Gonzalo! Ho deciso di imparare a suonare il pianoforte! Ho sempre ammirato il suono del pianoforte! E voglio provare anche io!
Ma Commodoro! Allora, ChatGPT li fa dare del tu, io non posso, diamo del lei. Ma Commodoro, non ha mai suonato il pianoforte prima d'ora? Non pensa sia meglio iniziare con qualcosa di più semplice?
No, non importa, voglio iniziare subito. Ho già chiesto al mio amico di prestarmi il suo pianoforte.
E ho
programmato le lezioni per domani.
Va bene, signor, se vuole faccia così. Ma se ha bisogno di aiuto, mi chiami. Io conosco un po' di musica.
Il giorno dopo, Juan inizia le lezioni di pianoforte con il suo insegnante. Dopo pochi minuti, il pianoforte comincia a suonare in modo sgradevole e sbagliato. Juan sembra disperato.
«Questo è impossibile! Non riesco a suonare nulla! Mi sento un fallito!»
Commodoro, non è facile suonare il pianoforte, ci vuole molta pratica e pazienza, non si scoraggi!
Ma Juan non vuole ascoltare il suo servo e si impegna ancora di più senza risultati positivi. Il Commodoro è sempre più frustrato, mentre Gonzalo continua a incoraggiarlo. Alla fine, dopo una settimana di lezioni, Juan decide di arrendersi.
Gonzalo, non ce la faccio, non riesco a suonare il pianoforte, ho fallito!
Commodoro, non ha fallito! Ha solo imparato che suonare il pianoforte non è facile! E non è un fallimento rinunciare a qualcosa che non piace o che non si sa fare! Nessuno è perfetto in tutto!
Grazie, Gonzalo, sei un amico sincero! Ti prego, rimani qui con me alla fazenda, non voglio che tu vada via!
Commodoro, io non andrò mai via da qui! Ma se vuol rinunciare alla sua posizione di padrone e concedere ai suoi dipendenti i diritti che meritano, allora potrei rinunciare alla mia condizione di servitù e finalmente essere libero, libero, libero!
Juan! No, Juan sono io, scusa. Gonzalo, lo farei volentieri! Sei un uomo molto saggio! Lo rifarò sicuramente quando potrò. Qua non si capisce.
No, e poi arriva la voce narrante che dice: e così.
E così. E
così. Così cosa? Vabbè. La quiete torna a regnare sulla fazenda.
Allora abbiamo
ce ne sono altre due che però io risparmierei.
Altre due puntate. Gli abbiamo fatto scrivere anche due arie di opera lirica.
Vogliamo interpretarle al volo?
Sono un po' lunghe.
Beh, prima aria.
La prima aria. Vado con il Commodoro.
Ah, perché è tutta del Commodoro?
La 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 la!
Mamma mia.
La prima è del Commodoro, la seconda è di Gonzalo.
Cioè, la seconda strofa, no, tutto.
Tutto, sono due arie.
No, vabbè, non puoi leggere quattro strofe intere.
Leggo due righe. Sono il Commodoro Juan.
Non lo canti?
Sono il Commodoro Juan. Non c'è la musica. Il più grande di tutti. E voi, miei cari ascoltatori, vi invito ad ascoltare questa canzone che ho composto per prendere in giro Gonzalo, il mio servo, che mi serve, ma che non serve a molto.
Oh, che bello!
C'è anche il gioco di parole. Sì. Vuoi leggere la prima della tua?
Beh, se no andrò avanti. Gonzalo è solo un fanfarone che pensa di essere colto, ma in realtà è solo un servo che resta al suo posto. Io invece sono il padrone, il signore delle terre, e a differenza di Gonzalo, io conosco il mondo intero.
Gonzalo si sforza tanto, ma non va mai molto lontano, e io che non faccio niente, ho avuto il successo in mano. Il merito è tutto mio, per questo io mi vanto, e mentre Gonzalo mi serve, io canto e lo prendo in giro tanto.
La mia canzone è un trionfo, un inno alla mia gloria, e voi, miei cari ascoltatori, non fatevi prendere in giro dal servo Gonzalo o altri come lui, che pensano di sapere tutto, ma in realtà sono solo dei servi che resteranno al loro posto. Mamma mia, che cattiveria, ChatGPT. Sì.
Vabbè.
You nature make a man of me, yeah.
Allora, ha avuto un grosso successo.
Sì, grosso. Soprattutto tutto tra gli automi.
Sì. E gli automi che dicono 1-1-1 per festeggiare, sì. E gli automi contrari dicono 0-0-0. Sì. Mentre Marco Schiaffino che ci informa dal suo punto di vista di esperto di cyber technologies, che è evidente che ChatGPT non ci ruberà il lavoro.
No, per quanto riguarda la creazione di radiodrammi, per ora no.
Però mi è piaciuta molto la poesia slash aria.
Bene,
musicale.
Sì, nel campo della lirica può dire la sua, diciamo.
Cioè, quando dice che... quando Juan si vanta che lui ha avuto tutto senza fare niente e passa le giornate a canzonare Gonzalo.
Gonzalo che resterà per sempre un servo.
È molto realistico. Vabbè, e andiamo a Sanremo Alone.
Sanremo Alone?
Eh sì.
Dove c'è Fra che sta cercando di trovarci una nicchia dove nasconderci per il prossimo anno.
Buongiorno.
Esatto.
Buongiorno,
buongiorno
Fra. Buongiorno, come stai?
Buongiorno. Come lo vedete il canevino di Chiara Ferragni?
Ottimo.
È abbastanza nascosto e...
Sei lì? Sei davanti al camerino della Ferragni?
No, adesso sono fuori davanti al ristorante per pranzo.
Il ristorante Pappalardo?
Per pranzo.
No, il ristorante Oasi.
Naturalmente c'è sempre un grandissimo casino di fondo con le tue telefonate.
Questo perché non mi chiamate, mi chiamate in orario di pranzo, sono fuori.
No, faremo la trasmissione a quest'ora. Cioè.
In base alle tue esigenze. Vabbè, allora
grazie.
Tu sei lì a seguire come sempre il tour di Panariello, il never ending tour di Panariello, nel quale noi stiamo cercando di inserirci con il nostro numero da Mimi. Hai avuto modo di parlare con col capocomico per vedere se c'è una parte per noi?
Il capocomico di Giorgio Panariello? Sì, no.
Sta mentendo.
Ben disposto.
Stai mentendo. Non hai avuto coraggio di dirgli niente.
No, non sono. Vorrei evitare di perdere il lavoro.
E adesso tu ci stai. Cioè, ci blandisci in questo modo, mentendo e fra l'altro rovinando i nostri sogni. solo perché sei un pavido, un codardo.
Complimenti, bravo.
Grazie, Lasciai poi pure ricadere tutto su di noi, sui poveretti che tentano con la loro arte, con il loro talento di emergere e poi incontrano delle merde in giro nel mondo che li trattano come degli stracci da sugo,
grazie,
e piselli, e li buttano via. Grazie.
Grazie, sì. Vabbè, grazie. Fagli vedere almeno il video della presentazione in auditorium di 28 sfocature quando facciamo i mimi, dai.
Ci provo.
Va bene, ci sentiamo domani allora, ti chiamiamo alle 8 domattina.
Vabbè. Domani è sabato.
Domani appunto, è sabato.
Appunto, c'è più tempo.
Non dormite?
No. Non riusciamo a dormire perché queste due promesse ci hanno tolto il sonno.
Vabbè. Rendiamo...
Posso darvi un dono? Se volete, voglio continuare la mia scalata nel soppiantare tutti gli altri corrispondenti e settimana prossima dovrei essere a Monte Carlo.
Vabbè, ti facciamo incontrare il nostro corrispondente a Monte Carlo.
Sarebbe interessante.
Va bene,
sì.
Così gli posso togliere il lavoro.
Senti,
prendere anche il suo.
E se riesci a trovarci una felpa di panariello... Una testa a noi comunque
sarebbe bello,
non dispiacerebbe, ok? Sì.
Ma se volete, siete invitati lunedì alla Cimboldi, se volete venire a vederlo e provare di prima persona.
No, lunedì siamo impegnati.
A prenderci il palco? Con la nostra mimica? Esatto. Con l'arte mimica? Non lo so, potrebbe... Adesso ci pensiamo su. Allora ci sentiamo alle 7 domattina perché dobbiamo discutere più approfonditamente.
Vabbè, senti, Sanremo, vuoi riportarci qualche notizia locale, vuoi intervistare qualcuno per strada?
C'è ancora qualche vestigio del festival?
Diamo un senso alla tua presenza in onda.
Ma vestigia, cioè qua sembra sempre tutto giri intorno al festival. Stamattina sono andato a vedere la statua di Mike Bongiorno.
Sì.
Ho anche una simpatica foto di un tipo che si è messo nella mia foto perché voleva fare sì un selfie con lui.
Ah. Senti, ma la statua di Mike, che è bronzea, non lo so. Ha già quel tipico aspetto delle statue bronze con alcune parti lucide perché la gente le tocca?
Direi di sì.
Dov'è che è lucido?
Credo che ha preso nella mano, mi sembra.
Ma gli danno la mano.
La foto, se volete.
Sì, mandaci la foto, grazie mille.
Dai, mettila sul gruppo Facebook.
Sì, dai.
Poveri Mabelli, dai.
Nel pomeriggio la carico.
Grazie.
Grazie, Francesco, un saluto.
Ciao.
È veramente uno dei collegamenti più inutili della storia dei collegamenti. Cos'è?
Ed Sheeran sembra una specie di Boris Johnson ancora più arruffato.
Eyes Closed, allora.
Esce il nuovo disco.
Eyes Closed. Che non abbiamo perché non è ancora uscito.
E poi quando l'avremo non lo manderemo comunque mai in onda.
Mai. 331-6214-013 ci scrivono delle domande per
Fra?
No, per la
noi?
No, per l'esperta che era venuta in onda prima con noi, ma è andata via da mezz'ora all'incirca, quindi
niente.
Non riusciamo a fargliele, ma potete però rimanere all'ascolto perché abbiamo comunque un sacco di frecce dal nostro arco.
Ma adesso in questi ultimi 2 minuti e mezzo dici nella programmazione pomeridiana di Radio Pop?
No, noi, proprio io e te.
Ma io sto sbadigliando da mezz'ora. Tu sei in fissa che non riesci neanche ad articolare delle frasi sensate. Dobbiamo andare a fare un riposino.
Abbiamo una barza.
No.
Gnomino, ho una nuova barza bella fragrante.
Che bello, non vedo l'ora di incontrarti alla mattina per sentire le tue barzellettine, piscelle, ma divertenti.
E mi fa piacere che ti piacciono le mie performance dell'umorismo. Allora, sai perché gli elfi quando vanno a letto mettono un bicchiere sul comodino, uno pieno e uno vuoto? No, erano due bicchieri, vabbè, mettono due bicchieri, uno pieno d'acqua e l'altro vuoto?
Non riesco a immaginarmelo, magari loro fanno gli esperimenti di notte con gli alambicchi per fare i vasi comunicanti, oppure aspetta, lo so, li lanciano giù dalla finestra per uccidere le persone perché sono dei borriosi. Ma no, non lo so, dimmelo tu, bello presto.
E caro gnomino, se si svegliano che non hanno sete.
Dimmelo, di cosa fanno se non hanno sete? Corrono giù dalle scale, cosa fanno? Voglio saperlo, saperlo, saperlo.
Ma no, zuccone, se si svegliano che non hanno sete, prendono il bicchiere vuoto.
Come le racconti tu, non le racconta nessuna.
Ma non credi che sia il caso che Gnomino e Gigantone tentino la strada di Terra di Mezzo, Got Talent? Italia Got Talent.
Ah, certo, certo.
Niente, com'è che si chiama la terra la pianura di...
Di... Cazzo, non mi ricordo più.
Oh, dove vivono questi qua?
Monti di Algeborg. Non mi ricordo più come si chiamavano. Vuoi sentire una puntata di...
Non adesso. Facciamo un sondaggio.
Lunedì sentiamo una puntata, una delle molte puntate della saga fantasy.
Facciamo un sondaggio per tra gli ascoltatori e le ascoltatrici per sentire se vogliono il ritorno della saga fantasy.
Saga fantasy o un talent show col consesso degli imbecilli. Potrebbe essere uno racconta la barzelletta, quell'altro fa il mimo.
Però devono essere il mimo è muto, cioè.
Muto, sì.
Su un palco dovremmo
fare le scorregge con le ascelle.
Sono molto bravo io a fare le scorregge. Io so anche fare questo.
Sai proprio modulare.
Aspetta, faccio la sigla.
Cazzo, ma sei un genio. Perché non vai da Gerry Scotti?
Ma questo c'è già gente che già l'ha già fatto. L'ha già fatto.
Ma bene,
ma tanti anni fa. È quasi bene come me. Io sono uno dei più grandi professionisti.
Hai un talento che va al di là dell'essere una leggenda vivente. Cioè, ce l'hai davvero un talento?
Sì, riesco anche a rovesciarmi gli occhi.
Quello non è un talento.
Questo è un talento proprio di freak da corrida.
Ma abbiamo.
Siamo ritardo.
Dobbiamo andare alla linea.
All'armadillo!
Sì. Ero qui che facevo così con le unghie. Non so se si sente.
Stavo esprimendo la mia capacità.
Guarda, ho sentito. Non ti dico i miei ospiti cosa staranno pensando di noi.
Saluto agli ospiti.
Ciao Cecilia.
ciao.